Oh, allora, in una nuova collocazione la domenica mattina, insomma mantenendo una formula che abbiamo inaugurato qualche anno fa, Letti e Lettini, la trasmissione dedicata alla lettura dell'estate di Radio Popolare ritorna. Questa è la nostra prima puntata e come sempre avremo voci diverse, possibilmente non di scrittori, ecco, questa è l'unica avvertenza, che ci racconteranno dei loro libri del cuore, chiamiamoli così, insomma delle loro letture preferite, che possono essere anche di molto tempo fa, non necessariamente recentissime, oppure invece di libri che hanno scoperto, e intanto ci suggeriranno anche un brano musicale da ascoltare, che anche quello insomma appartiene al loro sentire, per avere delle guide alla lettura che siano insomma di ambiti molto diversi, della cultura, dello spettacolo, di tanti diversi mondi. La seconda parte di Letti e Lettini, come sempre, sarà dedicata alle librerie. Oggi, per la verità, parleremo di una cosa che riguarda un po' tutte le librerie d'Italia, ma ve lo spiegherò più tardi. Intanto, ringraziandola per essere stata una colonna delle serate dedicate alla stand-up comedy del suggeritore Night Live, con i suoi approfondimenti sull'attualità politica, sociale, culturale, ma anche per essere qui quest'oggi a raccontarci dei suoi libri preferiti, Giulia Pacchioli. Ciao Giulia, ben ritrovata!
Ciao Ira, è sempre un piacere, tra l'altro che bella presentazione, sembro veramente una persona che ne sa da questa presentazione.
Ma io credo che tutti un pochino ne sappiamo di libri, e che dobbiamo essere un po' laici anche sul tipo di, no, scelte, letture, c'è l'assoluta libertà, Letti e Lettini, del resto il titolo mi sembra già significativo, per suggerirci che cosa, per esempio, consiglieresti a degli amici, un po' come quelli che spesso ti hanno sentita o vista da noi in auditorium oppure nei tuoi spettacoli in giro per l'Italia, di leggere quest'estate?
Allora, consiglio per l'estate, non so se me la sento. Io quando insomma ho saputo di questa bellissima chiacchierata, ho fatto un po' come quella cosa del quali sono i primi che ti vengono in mente, che vuol dire che sono quelli che ti sono un po' rimasti dentro, no?
Certo.
E mi sono accorta che ci sono cose che mi hanno fatto molto ridere o cose che mi hanno fatto abbastanza piangere, quindi partiamo con il libro che mi ricordo ancora, ho riso dalla prima all'ultima pagina quando l'ho letto, che è La concessione del telefono di Camilleri, il primo che mi viene in mente, che non so se
un libro importante anche nel, come dire, nella serie di titoli di Camilleri, è uno dei libri più significativi, no? Cioè
sì, perché è quello, diciamo, meno, cioè non è Montalbano, è questo rapporto epistolare totalmente, si può dire, è commedia degli equivoci, usando un termine prestato da altre arti, sulla Riviera Adriatica, quindi siamo perfettamente in tema, e ridevo come una pazza. E quei libri da cui non riesci a staccarti. Dicevo, libri anche dai quali non riuscivo a staccarmi, che per me è l'altro mio criterio di scelta di titoli da consigliare.
Perfetto, allora La concessione del telefono, edizioni Sellerio, no? Cioè
sì,
Camilleri, come sempre, è una certezza, ma il titolo appunto è particolare, perché come vi dicevamo, e come vi diceva anche Giulia, si tratta di un unicum nella produzione di Camilleri, quindi sicuramente il fatto che una stand-up comedian, una professionista della comicità, rida dalla prima all'ultima pagina, mi pare un altro elemento significativo. Cosa ti fa ridere di Camilleri in generale, ma di quel libro in particolare?
Ma io ricordo appunto è una modalità stra abusata nella letteratura comica, anche nel teatro, l'incomprensione. Quante cose possono nascere dall'incomprensione, dalla sorpresa, dall'aspettativa tradita e da tutta una serie di situazioni che uno pensa di che vadano in un modo e invece vanno in un altro. Cioè, questa situazione che è molto tipica anche appunto dell'umorismo, delle battute, della costruzione anche di un monologo comico, è una cosa che quando è fatta bene funziona sempre, funziona sempre. Mm.
Bene, allora passiamo al secondo titolo, Giulia.
Allora, il secondo titolo invece, proprio spostandosi totalmente, è Delitto e Castigo, con l'aggiunta di Sanguina ancora di Nori.
Capperi!
Allora, Delitto e Castigo, io mi ricordo quando me lo fecero leggere per obbligo a scuola, e l'ho letto volentieri, ho iniziato tutta un po' riottosa come ogni volta che ti affibbiano dei libri da leggere a scuola, e poi invece sono andata dritta filata fino alla fine, ho detto ma che roba. La rilettura di Paolo Nori come pretesto per raccontare anche di sé, secondo me è un abbinamento che consiglierei.
Spieghiamolo bene cosa intendiamo per rilettura di Paolo Nori, perché allora, magari Paolo qualcuno Nori non lo sa.
Paolo Nori è uno scrittore che a me piace molto, tra l'altro io adesso ultimamente, negli ultimi anni, io mi sono non convertita ma appassionata in egual misura anche agli audiolibri, per motivi anche di lavoro, nel senso che mi accompagnano durante le giornate anche mentre magari faccio altro, e i libri di Paolo Nori, letti da Paolo Nori, secondo me vale la pena buttarci un orecchio. Paolo Nori appunto è uno scrittore che è molto esperto di letteratura russa e utilizza gli spunti dei romanzi e degli autori russi per parlare anche della propria vita, quindi sono romanzi autobiografici ma con anche accenni alla sua passione per la letteratura russa. Non so se ho reso onore a Paolo Nori con questa descrizione.
Certamente, certamente, diciamo che sono consigli d'uso anche a chi sta ascoltando in questo momento. Per esempio, ci ascoltano tante persone che vivono in Italia ma magari italiane non sono, e che vogliono scoprire non soltanto la letteratura internazionale come in questo caso, ma anche autori italiani, e quindi vale la pena di presentarli. Ricordo allora che, correggimi se sbaglio Giulia, il tuo secondo consiglio sono in realtà due, cioè Delitto e Castigo di Fyodor Dostoevskij e Sanguina ancora, l'incredibile vita di Fyodor Dostoevskij di Paolo Nori, quindi il pacchetto russo, direi.
Sì, sì.
Allora, siamo arrivati al momento in cui ci dici che brano vorresti ascoltare.
Ecco, allora, anche in questo caso dipende da che tipo di mood vogliamo dare, certo, a questo momento, perché con lo stesso criterio io ti posso dare due scelte. Ah. O la cosa che mi fa piangere ogni volta che la sento, o una canzone, più divertente, nonostante sia comunque cinica anche quella. Allora, la prima è Albergo a Ore. Quella che mi fa piangere ogni volta che la sento, e la sento anche volontariamente ogni tanto.
Per piangere, un po' come si fa nelle camere del pianto in Giappone, che ci sono
Esatto. No, è perché la trovo bellissima. Cioè, la prima volta che l'ho sentita è come le poesie, che dici, oh porca miseria, ma che bella cosa che è. Però fa molto piangere, almeno dal mio punto di vista. E vabbè, l'altra è l'Armando degli Annucci. Quindi...
Ma io direi, facciamo una cosa, dato che veniamo dal pacchetto russo, che oggettivamente sì, è anche a volte molto drammatico, io farei Albergo a Ore adesso, e quando poi finiamo la conversazione, il brano che chiuderà la prima mezz'ora della trasmissione sarà l'Armando.
Va bene.
Così li mettiamo tutte e due, dai, insomma, cioè, non voglio far torto a nessuno dei due. Va bene, allora ascoltiamo insomma questo brano così celebre, scelto da Giulia Pacchioli.
Io lavoro al bar di un albergo a ore, porto sul caffè a chi fa l'amore. Vanno su e giù coppie tutte uguali, non le vedo più manco con gli occhiali. ma sono rimasto lì come un cretino, vedendo quei due arrivare un mattino, puliti, educati, sembravano finti, sembravano proprio due santi dipinti. M'han chiesto una stanza, gli ho fatto vedere la meno schifosa, la numero tre. E ho messo nel letto i lenzuoli più nuovi, poi come San Pietro gli ho dato le chiavi, gli ho dato le chiavi di quel paradiso, e ho chiuso la porta sul loro sorriso. Io lavoro al bar di un albergo a ore, porto sul caffè a chi fa l'amore, vanno su e giù coppie tutte uguali, non le vedo più manco con gli occhiali. Ma sono rimasto lì come un cretino, aprendo la porta in quel grigio mattino, se n'erano andati in silenzio perfetto, lasciando soltanto i due corpi nel letto. Lo so che non c'entro, però non è giusto morire a vent'anni e poi proprio qui. Me li hanno incartati nei bianchi lenzuoli, e l'ultimo viaggio l'han fatto da soli, né fiori né gente, soltanto un furgone. Ma là dove stanno, staranno benone. Io lavoro al bar di un albergo ore, porto sul caffè a chi fa l'amore. Io sarò un cretino, ma chissà perché non mi va di dare la chiave del tre. Grazie, grazie.
Siamo collegati sempre con Giulia Pacchioli, stand-up comedians, ma un sacco di altre cose, insomma. Giulia ha talenti, spesso e volentieri, che non vuole ammettere, perché di carattere, e essa mi è riservata, nonostante sia una stand-up comedian, già ci ha consigliato una serie di cose da leggere importanti. Siamo nella seconda parte, hai ancora dei titoli per noi?
Allora, era nei libri, un libro invece, diciamo, se vuoi più recente, nonostante Nori sia recente, che mi è molto piaciuto e anche lì ho riso, è Niente di vero di Veronica Raimo.
Ah,
che
ecco.
È un libro, non lo so, mi viene da dire strano, in realtà non è strano, anche quello, e non sono riuscita a metterlo giù, quindi...
Dai, dacci qualche, trattandosi di materiale più recente, dacci qualche dritta.
Ma è la descrizione, anche questo, diciamo, biografico, un racconto di lei, della sua famiglia, dei rapporti familiari, della sua vita, delle insomma, di disagi, frustrazioni, ma fa ridere, cioè detta così sembra una cosa, invece anche quello fa ridere, diciamo, nella giusta misura rispetto ai temi trattati, alla modalità molto veloce con cui riesce a trattarli. Non so essere più, sono pessima con le recensioni.
No, ma non devi recensire assolutamente, anzi poi la ferocia comica di Veronica Raimo è nota. Del resto, insomma, Veronica Raimo non è una scrittrice casuale né una meteora, è una vera scrittrice che ha uno stile assolutamente inconfondibile e non mi stupisce che tu l'abbia trovata efficace, anche perché insomma la sua ironia è straordinariamente moderna, no? Se vogliamo utilizzare un termine piuttosto banale, ma sinceramente trovo che sia proprio il termine giusto. Ricordo che anche Veronica Raimo è stata finalista proprio col romanzo che tu suggerisci, autobiografico, Niente di vero, che è edito da Einaudi, al premio Strega, e che aveva vinto anche il premio Strega Giovani con Niente di vero, quindi insomma il consiglio mi sembra molto ben documentato e supportato. E poi c'è ancora qualcos'altro?
Oddio, allora, così, no, io, quelli diciamo, quelli, ce ne sono mille altri, ma quelli che mi sono affiorati con ricordi legati e forti sensazioni
sono questi.
Che mi ero appuntata sono questi qui,
Torno nell'universo degli audiolibri e ti chiedo se c'è un audiolibro.
Ah, no, ecco, sì, guarda, sì, ti interrompo brutalmente la domanda perché in realtà c'è un audiolibro, c'è una serie di audiolibri che mi è molto piaciuta, che è tutta la serie di Pennac Malussen letta da Bisio.
Ah, e beh,
io
insomma, una cosa...
consiglio anche quello perché è veramente, veramente ben fatto. Non arrivo a dire capolavoro perché sennò poi sembro, però è proprio bella.
Ma tu amavi già Pennac prima di scoprire l'audiolibro?
Allora, sì, ma non così tanto, cioè non avevo letto tutto, avevo letto qualcosina, e invece con la lettura di Bisio devo dire che ti fa venire voglia di andare avanti. Poi magari, ripeto, non sono io che ero in un momento in cui avevo più bisogno di ascoltare qualcosa che di leggere, anche per tempi che ti richiedono le diverse attività, no? Ascoltare è più semplice
certo,
leggere, perché
facendo radio so bene,
ecco. E quindi però devo dire che mi è molto piaciuta.
Perfetto, allora l'audiolibro con insomma non proprio l'opera omnia ma molti dei titoli di Pennac attraverso la voce di Claudio Bisio. Ti chiedo come sarà la tua estate, se farai spettacolo, se vuoi dirci qualche tua data.
Allora, la mia estate prevede ancora tre date di spettacoli. Allora, la prima, la più vicina, è a Torino, il 24, con il collettivo Amazzoni, che è un collettivo di comiche di cui faccio parte. Poi sarò il 31 luglio a Varese, insieme a Matteo Barchi, a fare un'oretta, è uno spettacolo che stiamo portando in giro. E ci dividiamo il palco per un'ora, e invece ad agosto sarò ad Ancona, perché spero di essere già arrivata sulla riviera Adriatica e aver lasciato questa splendida ma molto calda città, e il 10 agosto sono ad Ancona e poi ci si rivede a settembre.
Ma bene, insomma, dove ti seguiamo? Ricordiamolo a quelli che non sono magari ascoltatori abituali del Suggeritore Night Live, dove troviamo tutti i tuoi movimenti, insomma le tue cose?
Allora, io su Instagram sono Giulia Pacchioli, perché la fantasia è esaurita nello
spazio. Ma in fondo quindi ci fai anche un servizio, perché invece di dover immaginare o ricordare strani soprannomi,
Giulia Pacchioli.
Esatto, possiamo trovarti con facilità. Allora, io ringrazio molto Giulia Pacchioli per questa conversazione breve ma piena di suggerimenti di lettura e anche di suggerimenti musicali. Abbiamo raccolto subito al balzo il suo secondo suggerimento musicale, con il quale chiuderemo questa conversazione. Nella prima parte di Letti e Lettini, la trasmissione estiva di Radio Popolare che si sposta la domenica, ma è appunto la nostra consueto, il nostro consueto formato, con appunto una conversazione nella prima parte e uno spazio dedicato alle librerie indipendenti nella seconda. Dunque ascoltiamo Giulia, L'Armando di Iannacci, era questa, vero? La canzone?
Sì, sì.
che ci avevi citato prima. Buona estate a te e grazie di tutto. Ciao.
Grazie a te e buona estate.
Ciao ciao ciao.
Era quasi verso sera, c'ero dietro, stavo andando, che si è aperta la portiera, è caduto giù l'Armando, commissario, sì, l'Armando, era proprio il mio gemello, però ci volevo bene, come fosse il mio fratello. Stessa strada, stessa osteria, stessa donna, una sola, la mia. Ma che delitto di gelosia, io c'ho l'alibi a quell'ora, sono quasi sempre via. Era quasi verso sera, c'ero dietro, stavo andando, che si è aperta la portiera, è caduto giù l'Armando. Il commissario sa l'Armando, mi picchiava col martello, mi picchiava qui sugli occhi per sembrare lui il più bello. E far ridere gli amici, mi buttava giù dal ponte, ma per non bagnarmi tutto, mi buttava dove asciutto. Ma che dice che l'han trovato, denudato senza scarpe, già sbarbato. Ma che dice che gli han trovato, oh, un coltello con la lama di sei dita nel costato. Commissario, oh, sto coltello non è guerra mia, ma c'ho l'alibi a quell'ora, sono quasi sempre via. Era quasi verso sera, c'ero dietro, stavo andando, che si è aperta la portiera, ho buttato giù, pardon, è caduto giù l'Armando. E
allora, siamo di nuovo alla nostra trasmissione estiva dedicata alla lettura, che va in onda la domenica mattina. Questa è una piccola novità rispetto al nostro palinsesto estivo consueto. La trasmissione però si dedica sempre nella sua seconda parte alle librerie. Normalmente sono interviste a librai, libraie oppure gruppi, insomma, che creano librerie indipendenti in giro per l'Italia e non solo per l'Italia, ma questa volta invece vogliamo fare un altro tipo di conversazione, perché ci hanno comunicato da parte della ADEI, che è l'Associazione degli Editori Indipendenti, che c'è un nuovo bando che prevede un importante stanziamento a favore della nascita di nuove librerie. Allora, per farci raccontare di questa iniziativa e anche di tante altre cose, perché insomma ci fa piacere parlare degli argomenti che riguardano la DEI, siamo collegati con la presidente della DEI, Della Passarelli. Buongiorno, benvenuta, grazie.
Buongiorno, grazie a voi a Radio Popolare, che per me è un faro da quando ero ragazza, quindi bene.
Bene, grazie, insomma, ecco, sì. troppo buona, ma
no.
Allora, che sia avvenuto questo che sia nato, insomma, si è creato questo bando che si chiama Librerie Under 35, e che è stato pubblicato credo alla fine del giugno scorso, prevede uno stanziamento importante per l'apertura di nuove librerie. Ci racconti i dettagli, perché sicuramente lei riesce a inquadrarli nella maniera più precisa.
Eccomi, noi abbiamo studiato il bando, peraltro perché di bando si tratta, alla quale potranno partecipare librerie che si insedieranno nei comuni più piccoli dove non ci sono librerie, e a queste è destinato 1 milione di euro, non ciascuna ma a tutte quelle che si presenteranno, mentre 3 milioni di euro sono destinati a quelle librerie under 35 che sono state aperte dopo il 30 giugno 24 o ancora ad aprire. Quindi diciamo è abbastanza particolare come azione. Questi sono 4 milioni di euro che possono andare fino a 24 mila euro a fondo perduto per le librerie che ne faranno richiesta e saranno ammissibili, poi possono aumentare fino a 1000 euro in più per una formazione e per un tutoraggio. Ora va tutto bene, nel senso che noi dobbiamo essere sempre contenti quando c'è un sostegno alla nascita di librerie che sono presidi culturali, soprattutto di librerie in questo caso indipendenti. Io direi che dobbiamo tutti imparare a usare questo termine sia per quello che riguarda la libreria ma anche per quello che riguarda l'editoria. Sì. È vero che spesso gli editori, cioè di frequente le librerie indipendenti e gli editori indipendenti sono piccoli o medi, ma non perché vogliano essere piccoli e medi, o probabilmente lo vogliono essere per avere una misura giusta di lavoro, e i grandi editori sono grandi perché sono delle concentrazioni di gruppo che legittimamente agiscono, ma mi piacerebbe sempre di più che imparassimo a dirci indipendenti quando parliamo anche di editoria, oltre che di librerie. Detto questo, che succede? Noi siamo in un paese dove si legge poco e dove non ci sono delle politiche strutturate per il libro e la lettura. Allora, se noi salutiamo con piacere il fatto che questi decreti, perché di decreti si tratta, con dei bandi.
Sì, è proprio il Ministero della Cultura, insomma.
È il Ministero che emette dei decreti. Sì. Beh, allora, forse sarebbe bene, piuttosto che avere dei decreti, avere delle politiche strutturate per il libro, perché che succede? Che noi abbiamo tantissime librerie che esistono in Italia che sono, diciamo, fra le 3.000, è una cifra che si riesce difficilmente a individuare, ma vogliamo dire fra le 3.000 e le 4.000? E queste librerie spesso non ce la fanno ad andare avanti se sono indipendenti. Poi nelle cosiddette librerie di catena noi abbiamo anche assistito agli scioperi di chi lavorava, alla fatica anche di lavorare, non c'è dubbio, però è un'altra situazione quella. Qui abbiamo delle piccole imprese autonome, indipendenti da che cosa? Appunto da una filiera che è invece tutta controllata nel caso dei grandi gruppi. Sì. Che cosa significa? Cioè il grande gruppo, sono 4 grandi gruppi, io peraltro vi consiglio, se siete curiosi, di conoscere un pochino qual è la fotografia da questo punto di vista del nostro paese, c'è cioè l'Atlante delle case editrici in Italia che può essere richiesto.
Ce l'ho sul tavolo, no. Quindi se vogliamo parlare anche di quello.
Gli ascoltatori possono semmai scaricarlo sul sito Adei, possono richiederlo alla segreteria Adei. Perché mi riferisco all'Atlante? Perché l'Atlante fa una fotografia chiara di quello che sono i grandi gruppi editoriali, che sono 4 e che non solo possiedono marchi editoriali, o controllano parte di marchi editoriali, quindi che sono Mondadori, Giunti, Feltrinelli e Gems, questi sono i 4 gruppi, ma arrivano a possedere anche la vendita online e di fisica. Quindi nel momento in cui c'è qualcuno che possiede tutto, è evidente che è un po' più semplice, meno faticoso fronteggiare a una perdita di lettori, cioè si possono mettere in campo molte azioni. Ora questo si fa legittimamente, nonostante sentenze, cioè anche con il favore di sentenze dell'antitrust che hanno fatto delle multe, ma che comunque si può fare, è legale quello che stanno facendo. Ma l'indipendente, che fa solo il libraio in questo caso, non può contare su non può contare su niente, se non su che cosa? Come si può bilanciare tutto questo? Con delle politiche strutturate per il libro, che non vuol dire sosteniamo gli editori o sosteniamo le librerie. Mm-hmm. Faccio un esempio molto semplice, spero. Un altro decreto che nasce dal Covid e nasce con quel governo di centrosinistra, il decreto cosiddetto Franceschini, inizia a sottolineare il fatto che la filiera tutta del libro ha bisogno di sostegno. Mm-mm. E quindi vengono dati dei soldi alle biblioteche extra rispetto a ai soldi che le biblioteche hanno per acquisto libri da comuni e da regioni, proprio per mantenere la filiera. E che cosa dice quel decreto? Dice andate a comprare nelle librerie e possibilmente senza sconti. Ora c'è stato il decreto Olivetti che riprende e forse in qualche modo migliora il decreto Franceschini, perché si rivolge a biblioteche anche molto più piccole, diciamo ha allargato il campo, ma è di nuovo un una tantum, cioè le biblioteche all'improvviso si sono ritrovate con un sacco di soldi, ma non sanno se li rivedranno questi soldi.
Certo, non sanno se poter fare una pianificazione a lungo termine.
Esattamente, esattamente, quindi un po' la questione è questa. E faccio soltanto un ultimo esempio, che forse anche questo è chiaro, il cinema. Allora, il cinema che ha sofferto in questo, no, ha avuto dei tagli molto grandi, sì. Ma il cinema ha un investimento, adesso faccio un esempio, sono 412 milioni di euro 2025 tax credit alle aziende produttori cinematografici, 18 o 20 milioni annui alle librerie. Già 412 e 18-20, già la differenza è sostanziale. Il cinema poi arriva a delle cifre molto alte perché è tutto molto sostenuto, cosa che appunto, ripeto, né gli editori né i librai vogliono. Nel sostegno al libro il quadro è tutto molto più frammentato. Noi abbiamo un centro per il libro che ha a disposizione alcune decine di milioni, non centinaia di milioni, e abbiamo poi le carte cultura e carte del merito che vanno a sostenere l'acquisto da parte dei giovani di cultura, non solo di libri. Mm-hmm. E sono circa 190-200 milioni di euro l'anno, e poi ci sono quei fondi per l'acquisto di biblioteche che mettono normalmente i comuni, le regioni, sono cifre molto, molto piccole, però sono finanziamenti che sono distribuiti in tanti capitoli diversi, molto frammentati, molto inferiori rispetto al cinema. Ora, quello che noi chiediamo come editori indipendenti, ma per tutta la filiera, io ci tengo molto a dire che l'associazione ADEI, che nasce nel 2018, nasce in un momento in cui la grande associazione degli editori, l'unica allora, aveva tentato di fare una mega fiera a Milano in contrapposizione a Torino, al Salone, gli indipendenti salvano il Salone e nasce ADEI, vengono unite determinate cifre e determinate sigle. ADEI nasce per dare forza alle voci degli indipendenti, ma è naturale che non possa essere soltanto un'associazione di categoria, ma voglia lavorare, per questo lei sta parlando con una rappresentante di un'associazione di editori, ma noi stiamo parlando di librerie. Certo. Che dobbiamo assolutamente salvaguardare, perché la libreria indipendente è la voce degli editori indipendenti, è la voce della diversità. Il libraio indipendente lo sa fare, la libraia indipendente, il mestiere suo lo sa fare bene, perché legge, sceglie, seleziona. Ed è quello, tutti noi se abbiamo appunto abitudine di andare in una libreria indipendente, a Milano ce ne sono tante di belle, c'è la tua libraia che ti dice guarda questo libro è tuo, no? Leggilo, oppure discutiamone, parliamone, è meraviglioso tutto questo. E ha secondo me poi un enorme discorso anche a che fare con la sicurezza, cioè più librerie aperte, più biblioteche aperte, più luci accese, più persone che leggono. Perché questo fa un po' la differenza.
Allora, Presidente Passarelli, stiamo parlando con Della Passarelli, Presidente Adei. Dalla passione con cui ci ha raccontato tutte queste cose, insomma, comprendo che ci sono ancora tanti argomenti di cui potremmo parlare. Le faccio una domanda a bruciapelo. Mi dica un brano musicale che le piacerebbe ascoltare nell'ambito della nostra conversazione, che abbia per lei un significato, insomma, uno dei suoi preferiti.
Allora, un pezzo, per esempio, io sono adesso di Fresu, mi piacerebbe.
È un nostro
pezzo
amico.
Di Fresu mi piace molto e secondo me c'ha il suo senso, anche Fresu è un indipendente e lavora tanto con una musica indipendente. Peraltro noi con Adei abbiamo fatto a volte dei paragoni, la musica indipendente,
certo.
E quindi... Paolo Fresu, io direi che adesso mi piacerebbe sentirlo.
Va bene, allora lo faremo ascoltare, lo facciamo ascoltare ai nostri, al nostro pubblico, ai nostri ascoltatori e ascoltatrici.
Bene. Thank you.
Siamo sempre collegati con Della Passarelli, presidente ADEI, con cui stavamo parlando delle politiche che possono favorire non solo le librerie indipendenti, ma gli editori indipendenti e la lettura in generale, convenendo a partire appunto da un recente bando che è stato emesso dal Ministero della Cultura per, con una cifra ingente per sostenere l'apertura di librerie under 35, che però sembra collocarsi, per quanto qualunque iniziativa, come si diceva con la Presidente, sia da, insomma, da salutare con positività, sembra inserirsi in quella tradizione un po' tanto italiana, anche se non solo italiana, di iniziative una tantum e non di politiche a largo spettro, a lungo raggio, insomma possiamo utilizzare diverse figure per indicare che tipo di operazioni si dovrebbero fare. Le librerie sono protagoniste, noi siamo una delle emittenti più indipendenti che ci siano in Italia, è quasi un miracolo, compiamo 50 anni quest'anno e godiamo di una buona salute, sappiamo quanto è difficile restare indipendenti, cioè non avere, non rientrare in tutto ciò di cui si è parlato fino a un minuto fa. Però io volevo un'opinione da parte della Presidente Passarelli su magari qualche consiglio e qualche riflessione su come diventare librai indipendenti, perché talvolta alcune iniziative, al di là del fatto che c'è un, insomma, non c'è un sostegno continuo e vasto all'attività degli indipendenti, forse ci sono alcune alcune cose che bisogna tenere presenti, no? Se si vuole affrontare un percorso da libraio o da libraia indipendente. Cosa ne pensa?
No, assolutamente. Oggi un libraio o una libraia deve intanto sapere molto di conti, di economia, deve saper fare dei bilanci, così come lo deve saper fare un editore, una casa editrice che nasce. A volte no, ci si immagina in questi nostri lavori come meravigliosamente immersi nelle letture di tanti libri, non è esattamente così, perché bisogna far quadrare i conti e oggi più che mai è fondamentale. Bisogna avere quindi una forte formazione, conoscere le dinamiche della filiera del libro, conoscere quindi che cosa significa promozione, distribuzione, che cosa significa la politica degli sconti e poi bisogna conoscere i libri, bisogna essere capaci di non affidarsi soltanto al promotore che arriva, il promotore è quello che generalmente fa parte anche della grande distribuzione dei grandi gruppi e che ti spiega in poche parole le tante schede di libri che porta un libraio. Sono dall'Atlante si legge che 62.000 e passa sono le novità annuali, ma poi se contiamo non solo gli editori arrivano 82.000, quindi sono tantissimi libri. Un libraio deve essere capace di leggere ed essere preparato sulla lettura a seconda del suo segmento. Io penso per esempio alle tante e vive e capaci librerie indipendenti per ragazzi e ragazze che sono un segmento molto interessante e che appunto hanno una grande anche capacità di collegarsi fra loro, di fare rete e però ecco, quindi bisogna essere capaci di fare bilanci, capaci di fare degli studi di fattibilità, conoscere bene il mercato, la produzione e fare anche forse una scelta settoriale, non dico, però magari sapere che in quella libreria tu trovi delle cose che difficilmente trovi da altre parti e poi radicalizzarsi sul territorio.
Certo. Perché
dicevamo questo ingente, no? Ingente decreto, sono 4 milioni di euro, ma sono 24 mila euro. a libreria. Ora con 24.000 euro, appunto, qui c'è, ci si può fare, leggevo, riadattare la sede, si può, ci sono delle azioni che si possono fare in partenza, fra l'altro, quindi non, anche quelle librerie che sono aperte dal 2024 devono in qualche modo motivare che l'adeguamento dei locali, le scaffalature, i sistemi informatici, la sicurezza, eccetera, sono diciamo legati a una partenza. Però 24.000 euro poi sono pochi, sono molto pochi.
Certo.
Pensate che molti anni fa Veltroni a Roma, quando era sindaco, diede 100.000 euro per la nascita di nuove biblioteche a ciascuna di nuove librerie a ciascuna libreria. Ne sono nate tante in quegli anni, ma ne sono morte tantissime.
Sì.
Perché non c'è, cioè, se noi apriamo una libreria e nessuno va a comprare libri e nessuno è motivato a comprare libri, per questo io dico politiche strutturate, vuol dire scuole che leggano, cioè leggere deve essere qualche cosa che è un'abitudine. Poi sembra che siamo, io mi annoio soltanto a sentirmi a dire che leggere fa fare le capriole al cervello, che leggere ci dà le pause, che leggere, perché è noioso anche sentirlo dire ormai. Ma non è una battaglia di retroguardia, se ci pensiamo un attimo. Noi pensiamo anche a quello che disse Arendt quando in Vita Attiva, a fa la differenza fra conoscere e discernere. Lei dice non basta conoscere, bisogna imparare a discernere. Allora quel discernimento, cioè quella capacità di valutare, di pensare, di soppesare, di comprendere quello che sta accadendo, beh, il cervello che legge ce l'ha, molto.
È vero, però sì, lo impara fin dalla, dalla più tenera età. Io fra poco mi debbo interrompere, ma le chiedo un'ultima cosa.
Certo.
Questa è proprio una come dire, un consiglio personale per chi ci sta ascoltando. Ci suggerisca un libro per quest'estate, che sia contemporaneo o che sia un classico, come meglio crede.
Allora, io ho appena letto Vedove di Camus, dell'Orma, che non ha non è arrivato alla vittoria della Strega, ma è un ottimo libro, sono molto felice. Orma è un'ottima casa editrice e quindi direi che questo può essere un bel libro per l'estate, perché ci racconta un pezzo di storia di un grande scrittore, ma anche ci parla dell'amore e delle tante voci che può avere un amore. Quindi così a caldo direi questo. Poi ce n'è un altro che mi è piaciuto tantissimo, che ho appena letto, che è L'idiota di famiglia, Sellerio, dove ho riso molto, però è anche un libro che fa molto cura. L'idiota di famiglia, Dario Ferrari, Sellerio.
Benissimo, allora con un saluto a Elena Rui, perché anch'io trovo quel libro interessante, così come anche molto La sonnambula di Bianca Pizzorno, che mi era molto piaciuto.
Molto.
Mi trattengo dal chiedere a Della Passarelli se i premi letterari hanno ancora senso, e invece le auguro una buona giornata.
Grazie, grazie infinito e buon lavoro.
Grazie, grazie.
Arrivederci.
La prima puntata dell'estate 2026 di Letti e Lettini, quest'anno si è trasferito in un altro giorno, in un altro orario, cioè alle 10.35 della domenica, vi dà appuntamento alla prossima settimana per un'altra conversazione, consigli di lettura con personaggi della cultura e con le librerie indipendenti. A risentirci da Ira Rubini. We'll be right back.
けなた悲しい時にはいつでもこのサンバを歌うのよ忘れるために溢れる涙の調べは切なく震えるサンバの調べましけなた思い出すのよあなたをもう会えないあなたのことを Oh, Maria Maria Maria
L'anima cerca posizione certa ma la strada è deserta. Prendi un po', dammi un po', l'anima è spenta. Posizione certa ma l'industria è una merda. Mi è stato detto troppe volte, troppo brava, troppe lingue, troppe cose. Sei troppo sofisticata ma non sono io che sono troppo. Forse, o voi capite troppo poco. Forse, aria fa troppo, vuoi calmarti? Ah! Cambi direzione tutti gli anni, fa? Non devi mica educarli, basta dargli gli stessi passi e son contenti tutti quanti. Nel circolo del who you with and who did this, amici solo al mio release. O se siamo parte dello stesso publishing, ma alla fine quanti compreranno il mio CD? Che poi alla fine chi cazzo se li compra i CD? Tanto la gente compra gli streaming ora. Ups. Il problema è che vi servono gli schemi dei domani che somigliano a ieri. Stessi autori con gli stessi pensieri su tutti e nessuno, ma gliene fotte davvero a qualcuno. Se entro nelle playlist, per molti sembra un daydream, per me son solo ceneri. Mi rifugio come Fuji, sparisco come Lori, non sono solo ceneri. How about you don't speak unless